Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo.
Programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Ciao Alessandra.
Ciao Annalisa, una precisazione, siamo in diretta da Bruxelles, non da Havana.
Non da Havana, carino ascoltatore, infatti avete appena ascoltato l'inizio della lettera che Ernesto Guevara, noto come il Che, scrisse a Fidel Castro nel 1965 per marcare il suo addio a Cuba e alla vita politica dell'isola, addio che lo avrebbe poi portato in Bolivia per portare avanti i suoi ideali rivoluzionari. La voce che avete appena ascoltato è dello stesso Fidel Castro. Ecco, sicuramente vi chiederete perché parliamo di Ernesto Che Guevara, perché abbiamo menzionato Fidel Castro, perché si parlerà di Cuba. Ecco, lo faremo questa sera con i nostri due ospiti, Marco Carnovale, presidente di un'associazione qui a Bruxelles, l'Angolo dell'Avventura, che è già stato nostro ospite diverse volte, quindi un amico di Giro di Boi di Radio Alma. Ciao Marco, benvenuto.
Ciao, grazie.
Grazie a te di essere venuto ancora questa volta.
E ne parliamo con anche con Gaia Pellegrini, che quest'estate a Cuba ha intervistato quello che era stato un compagno di guerriglia del CE. Ciao Gaia, benvenuta.
Molte grazie di avermi
benvenuta.
Qui.
Dunque Annalisa, una nuova puntata di Giro di Boa, la puntata numero 46. Per questa serata abbiamo il presidente che ci aiuta in regia. Grazie mille José per la tua presenza.
Un saluto e un grazie di cuore a José.
E dunque Annalisa, dicevamo una puntata su Cuba e allora forse incominciamo direttamente dopo la lettera a parlare del...
Sì, abbiamo approfittato questa sera, quindi approfittiamo della presenza in studio di Marco e di Gaia. Marco con Avventure nel Mondo ha fatto un viaggio a Cuba, quindi conosce molto bene Cuba, ci parlerà del viaggio che ha fatto, darà consigli su possibili itinerari con cui si possono visitare l'isola, mentre Gaia ci parlerà appunto della sua esperienza nell'agosto scorso, Gaia.
Esatto, sì.
Annalisa stessa è stata a Cuba quest'estate.
Anche io sono stata a Cuba quest'estate.
Dunque io sono la sola qui in radio che questa sera non è stata a Cuba, perché anche il nostro presidente è stato a Cuba 2 o 3 anni fa come turista. Non lo so, magari alla fine della serata mi date un biglietto per l'Havana.
Secondo me Alessandra riusciremo beh, non dico a convincerti perché non penso ci sarà bisogno di convincerti, ma penso che tu Alessandra prossimamente vorrai fare un viaggio a Cuba. Quindi avremo preso spunto anche dal 40° anniversario della morte di Che Guevara, che è appunto caduto l'8 ottobre scorso. Ricordiamo Ernesto Guevara, detto il Che, medico argentino, che si unì a Fidel Castro e al movimento del 26 luglio. Fidel Castro con il suo gruppo appunto che portò a termine con successo la rivoluzione cubana nel 1959, quindi poi personaggio di spicco al governo, lasciò Cuba nel 1965 per esportare la rivoluzione prima nell'ex Congo belga e poi in Bolivia. Morì l'8 ottobre del 1967 dopo essere stato ferito e catturato da un reparto antiguerriglia dell'esercito boliviano assistito da forze speciali statunitensi, ossia al servizio della CIA. I suoi resti si trovano ora nel mausoleo di Santa Clara a Cuba, che è appunto meta, la meta di turisti che appunto si recano in, in pellegrinaggio per in questo mausoleo. Ma direi innanzitutto di chiedere a Gaia come è arrivata a Cuba, come è arrivata a intervistare Polito Torres, corretto?
Esatto, sì. Ma è iniziato tutto da voler fare un viaggio avendo letto qualcosa prima di arrivare lì e questo nome di Polito Torres l'ho ritrovato varie volte, sia in libri di Castro che del Che. E ho iniziato a fare le solite ricerche che si fanno su Google, ho scoperto che era ancora vivo, o almeno risultava esserlo, e che viveva ancora vicino alla Sierra Maestra. Un campesino, un guajiro, come li chiamano lì a Cuba, non avevo un appuntamento, era impossibile, sia perché non hanno telefoni, sia perché non, insomma, non è molto semplice mettersi in contatto dall'Europa lì senza avere contatti propri. E avevo una settimana di vacanza e ho detto parto, prendo l'aereo, e ho fatto da La Habana fino a Holguín in macchina, che sono tipo 800 chilometri, ma una macchina stile Lada, quindi ero incollata, insomma un disastro.
Ah, tu quindi avevi una vera macchina cubana, io invece non avevo una vera macchina cubana, più una macchina per turisti.
Eri fortunata, secondo me, su quello eri fortunata. Mi sono diretta verso diciamo, le ultime tracce che avevo di lui, quello che avevo letto è che lui abitava a Manzanillo, che è molto vicino a Holguín, e comunque la zona dello sbarco del Granma, e sono andata a Manzanillo, ho trovato il primo guajiro per strada, ho incominciato a chiedere informazioni se avevano sentito parlare di Polito Torres. Vi faccio una piccola introduzione su chi è Polito. Polito è un grande amico e combattente con il Che. Lo conobbe nel 1957 e si unì alla battaglia nella Sierra. Si conobbero per caso, Polito era un campesino che voleva unirsi alla rivoluzione, andava sempre alla ricerca dei combattenti senza trovarli, finché un giorno, mi racconta Polito, fu il Che che incontrò lui e gli chiese aiuto. Io sono stata lì forse 2 ore a chiacchierare con lui, ero molto emozionata, devo dire, tra il caldo e il fatto di averlo trovato finalmente.
Ma no, che cosa ti ha spinto a partire per la tua settimana di vacanze a Cuba a cercare uno sperduto nella Sierra? La ricerca di qualche cosa o la giusto curiosità o un'ideologia dietro o un...
No, era la pura curiosità e anche il fatto di conoscere qualcuno che ha fatto parte della storia. Tutti sentiamo dire di questa rivoluzione di Castro. Trovavo estremamente stimolante l'idea di poter fare delle domande dirette a chi ha combattuto con il Che, chi era suo amico, e dirmi veramente un po', ma era un assassino o era questo ideale che troviamo su tutte le magliette dappertutto?
Ed è stata la tua prima visita a Cuba?
Sì. Sì. E di Cuba ho visto poco alla fine, perché io sono andata direttamente lì.
Quindi sei arrivata a casa sua, hai bussato alla sua porta. Cosa gli hai detto? Come ti sei presentata? Come è stato il primo impatto?
L'ho trovato sul patio, sembrava che mi stesse aspettando, letteralmente seduto lì. Totale, una casualità incredibile. Mi ha ricevuta benissimo. E la cosa buffa è io vengo originariamente dalla Sardegna. Ha sentito che il mio accento non era decisamente cubano e le prime cose che mi ha detto è: io conosco molto bene l'Italia e il mio posto preferito è la Sardegna. Stavo per svenire lì, molto sorpresa, mi aspettavo comunque un campesino, una persona che non era mai uscita da Cuba, invece lui mi presenta un suo libro redatto anche in italiano, insomma è stato una sorpresa.
Quanti anni ha?
78. Ma è in piena forma e oltretutto è nato lo stesso giorno, qualche anno dopo, di Fidel Castro, il 13 agosto. Infatti aveva appena festeggiato, io l'ho conosciuto il 14 agosto. Ma è in piena forma.
E per quanto tempo avete parlato? Mi stavi dicendo...
Saranno state 2 ore più o meno, ma la cosa che a me ha emozionato era comunque come ti parlava del Che.
Gli... ti ha fatto delle domande sul perché sei arrivata a lui? È stato spinto da una curiosità o si è visto una ragazza giovane, bionda, italiana, originaria della Sardegna, che capita così a casa sua alla metà di agosto? Cioè, forse gli sono venute qualche curiosità, qualche domanda, il perché, il come, il quando, no?
Credo di no, perché lui riceve molte visite e soprattutto dall'Italia, visto che ha pubblicato questo libro in Italia. E più che altro credo che si sia lanciato lui in un ricordare. E poi la mia impressione di Cuba in generale, ovviamente è molto limitata, ci sono stata solo una settimana, è che i cubani in generale sono un po' reticenti a dirti veramente quello che stanno pensando. Sono comunque in un regime di dittatura, quindi non sanno mai chi hanno davanti. Quindi mi ha detto fino a un certo punto, quando io ho fatto la domanda, cosa pensi, sei stato deluso alla fine degli esiti della rivoluzione, perché alla fine comunque tu non ti sei unito, dopo la rivoluzione sei ritornato a Manzanillo, no, mentre avevi la possibilità di diventare ministro dell'agricoltura, e lui non ha fatto questo, ha fatto la scelta di rimanere.
Questo è interessante, quindi ha condiviso con il CE soltanto l'esperienza della rivoluzione in quanto tale. Poi... Non si è dato alla vita politica, quindi.
No, è ritornato lì e comunque tra le righe, quando lui critica e dice ma io non sono militare, io ho combattuto per la libertà ma non sono militare, quello che puoi cogliere è che ti sta dicendo quello che pensa della situazione di Cuba di oggi. Non te lo può dire, sicuramente non lo dirà la prima persona che si presenta sul suo patio il 14 agosto, però comunque il messaggio passa.
Ho notato dal tuo articolo che infatti Polito Torres non risponde in maniera diretta quando tu gli chiedi che cosa pensa della rivoluzione, di che cosa pensa di come sarà Cuba dopo Castro.
Mi ha colpito una cosa, per esempio, si dice sempre ma in guerra cosa è giusto, cosa non è giusto, che poi purtroppo è un tema sempre molto attuale. E mi ricordo che parlando del fatto ma allora il CE era un assassino, e Polito mi disse ma guarda è molto difficile darti una risposta chiara su questo, perché mi ricordo un giorno stavamo scalando un monte con Fidel Castro e ci siamo riposati 5 minuti per prendere fiato, e Castro mi ha detto guarda abbiamo dovuto giustiziare una persona. E questo era lo zio di Polito Torres, che stava per tradirli e consegnarli a Battista. Quindi, senza voler giustificare, quello che mi ha fatto capire lui era comunque una situazione ovviamente di guerra, dove certe cose succedevano da una parte e dall'altra.
Sì, diciamo che magari si può fare una differenziazione tra quello che è l'uccidere in combattimento, che purtroppo... è inevitabile per definizione, direi, e quello che invece è una persecuzione sistematica di tipo politico che porta a esecuzioni sommarie, extragiudiziali, che porta alla scomparsa di oppositori politici, cosa che è accaduta a Cuba sotto la direzione di Che Guevara alla fine della rivoluzione, quindi non durante ancora i combattimenti
alla Cabaña,
in campo,
alla fortalezza della Cabaña. Sì,
e se pensiamo che a Cuba non si sa, perché le stime sono soltanto approssimative, si parla tra i 15.000 e i 18.000 oppositori che appunto che sono stati giustiziati o che sono scomparsi, non se ne è saputo più nulla, e se facciamo riferimento insomma ai desaparecidos dell'Argentina, per esempio, della dittatura degli anni 70, che erano 30.000 in un paese molto più grande, o ai 3.000 di Pinochet, che sembrano quasi diventare un numero trascurabile al confronto. Ecco, quello secondo me, non so se tu hai avuto modo di parlarne con Polito Torres, ma è il punto interessante riguardo alla domanda se Che Guevara fosse un assassino o no, perché in combattimento è normale che si spari, che si uccida.
Ma io penso che Polito, dubito che avrebbe risposto veramente, come ho detto prima, ma comunque lui mi ha risposto più che altro per la parte nella quale lui era al fianco del CE, e lui era al fianco del CE quando ero nella Sierra. Dopo no, quando il CE era a capo della fortalezza Cavagna, c'erano tutti i prigionieri lì, Polito era Manzaniglio, non era fisicamente lì, non era quindi quello che può aver visto e sentito, per lui è il ricordo di quest'uomo valoroso che ha difeso lui e la sua famiglia e ha lottato per gli ideali quando erano insieme nella Sierra Maestra.
Che descrizione ti ha dato Polito di Che Guevara?
Prima di tutto vorrei aggiungere una cosa, che c'è Polito ma c'è anche Juana, la moglie di Polito, con la quale non ho innescato un buon rapporto, devo dire. Infatti ha rifiutato di essere intervistata, non so cosa abbia pensato, ma non è scattata molta simpatia da parte sua, nonostante le insistenze, niente da fare. Loro erano insieme durante tutta la guerra e lei anche è stata di enorme aiuto ai combattenti della rivoluzione. E una delle cose che mi hanno raccontato entrambi era che comunque il CE era molto protettivo nei loro riguardi, che anzi che spesso diceva Polito che doveva essere molto più fedele con la moglie, insomma che non doveva fare tante scappate, era molto comunque protettivo verso di loro e sembra che comunque gli abbia dato un'ispirazione, quello che poi tutti i giovani hanno cercato, che hanno tentato di emularlo e sono morti purtroppo, però per questa famiglia, perché poi ci sono tutti i vari loro figli, nipotini, eccetera, è stata veramente un'ispirazione a cambiare completamente la loro vita. Queste sono persone che sono cresciute in condizioni di povertà estrema, di non avere scarpe, di lavorare nei campi quando avevano già 4 anni, e comunque il messaggio che lui ha passato di speranza è molto forte. Polito mi diceva, appena io ho un problema che non posso risolvere, mi ripeto sempre le cose che mi diceva il CE, trova il modo.
Sì, diciamo che anche questo è interessante sentirlo, che ancora ci sia questo tipo di attaccamento quasi passionale, che nonostante i fatti poi non abbiano dato riscontro, perché è vero che il CE aveva questa reputazione che si guadagnava il troubleshooter, si direbbe oggi, cioè quello che aveva un problema e si metteva con le sue mani a risolverlo, ma è anche vero che in realtà se guardiamo i risultati che ha ottenuto per esempio come ministro dell'economia, lui ha avuto grosse responsabilità nella gestione,
era il primo.
E ha fatto dei disastri pazzeschi da cui Cuba non si è più ripresa, insomma, è chiaro che non è che tutta colpa sua o responsabilità, era un regime di cui lui faceva parte, era una persona, però insomma la cosa che mi sorprende è che ci sia appunto qualcuno, anche se in questo caso personalmente coinvolto, quindi è un po' diverso forse.
Credo di... Scusa, non volevo interrompere.
No.
Ho l'impressione che la sua personalità fosse così forte, francamente, che per chi lo ha conosciuto fosse molto normale avere una reazione di questo genere.
Carisma pesantissimo.
Sì, carisma, ma anche un'enorme forza di volontà e molto, molto serio, molto diligente, non questi, diciamo, la macchietta latina che abbiamo noi del not reliable, invece molto affidabile da quel punto di vista, molto preciso. Questa è sicuramente l'impressione che ho avuto, ma si raccontano molte cose, per esempio com'è che lui è diventato il primo presidente del Banco di Cuba. Si dice che sia Fidel Castro che ha detto c'è un economista qui e il CE ha sentito c'è un comunista, ha alzato la mano e è diventato così. Questo è forse mito, leggenda, però voglio dire forse non è neanche tanto lontano da come sono andate le cose.
Come si spiega secondo voi il fascino che la figura del CE esercita ancora a 40 anni dalla sua morte? Ricordiamo che è un mito non soltanto invocato dai teenagers che possono avere la sua maglietta e il suo viso su una maglietta, ma è una figura tuttora ricordata e invocata anche da governi in America Latina, ricordiamo Chavez in Venezuela.
Ma secondo me è dovuto al fatto che ha avuto l'accortezza di morire giovane prima di fare troppi danni.
Mi piace questa l'accortezza.
Sì, è stato molto bravo a farsi ammazzare prima di quanto aveva, 35 anni, perché in questo modo può ancora la sua reputazione essere oggetto di, appunto, una venerazione che deriva dal fatto della rivoluzione, cioè della vittoria sul campo, del sconvolgimento che c'è stato dopo il ribaltamento del regime di Batista, mentre non ha fatto la fine di tanti altri ex rivoluzionari che sono poi diventati, a cominciare da Castro, ma il fratello, e tanti altri in altri paesi, che col passare degli anni, nel caso di Castro dei decenni, diventano poi dei fossili ambulanti senza nessun fascino, con tutti i fallimenti sulle spalle che ormai palesemente sono innegabili, mentre Che Guevara è rimasto soltanto il mito della guerriglia. Nessuno si ricorda, quasi nessuno si ricorda che era ministro dell'economia o presidente della banca, tutti si ricordano che era il guerrigliero della
sufficiente,
e che è morto, e si ricordano come è morto,
e si ricordano che è morto in Bolivia, esatto, combattendo di nuovo nella giungla contro gli americani, eccetera. E invece, se fosse stato ministro per 20 anni, probabilmente, non lo sapremo mai, ma insomma, probabilmente sarebbe stato più difficile mantenere questa immagine, quest'icona quasi. Ecco, secondo me è dovuto moltissimo a questo.
Però, se io guardo la figura di Castro, ovviamente conosco pochi cubani, non sono stata lì per un periodo sufficiente, però io ho l'impressione che, per quanto possa essere detestato da un lato, la sua personalità sia ancora quasi venerata, che è estremamente forte, perché comunque i cubani possono dire: magari io sono nella miseria, sono un disperato, però io ho Castro che è il mio leader e lui nel mondo si fa rispettare.
Secondo me ha ragione al 100%. È così, loro non hanno modo di informarsi in altra forma se non tramite le fonti ufficiali. Internet è vietata, le televisioni straniere sono vietate, hanno un po'
educazione
assolutamente impregnate di ideologia, quindi giustamente tu dici loro hanno ancora, come succedeva in Unione Sovietica ai tempi di Stalin.
No, ma anche adesso con Putin. Putin, i russi possono odiare Putin, diverso, ma comunque
magari, secondo me lì il paragone regge un po' meno, ma regge sicuramente se parliamo di Stalin, di Mussolini in Italia, insomma di tanti dittatori che avevano il totale controllo della mente delle persone, a cominciare dall'istruzione dei giovani, dei piccoli. A Cuba è così, e oggi ci sarebbe internet, ci sono i turisti, ma questo contatto è limitato, cioè internet è vietata, se non hai dei contatti, dei agganci speciali non puoi collegarti a internet, ovviamente i giornali stranieri non arrivano, arriva qualche emissione radio degli espatriati cubani in Florida, che se vogliamo è l'eccesso opposto, cioè sono...
Non solo, ma c'è molta animosità fra quelli di Miami e quelli che sono rimasti sull'isola, e quelli sull'isola temono addirittura che il giorno che Castro non ci sarà più ritorneranno.
Dipende con chi parli, perché è vero che ci sono quelli che temono un ritorno di Batista, ma evidentemente sarebbe impossibile a distanza di 50 anni.
No, ma degli esuli che vogliono riprendere i loro beni.
Però gli esuli gli mandano 2 miliardi di dollari l'anno di rimesse alle famiglie, quindi bisogna vedere. Io nella mia limitata, anche la mia limitata esperienza di 3 settimane a Cuba, ho incontrato gente che teme magari uno stravolgimento culturale prima che economico quando cambierà il regime, ma anche tanta gente che senza questi cubani di Florida farebbe la fame, invece così riesce in qualche modo a sbarcare il lunario.
Beh, della Cuba contemporanea continueremo a parlare dopo. Vorrei chiudere questa parte, in particolare sull'intervista fatta da Gaia Polito Torres, chiedendoti come ti sei sentita quando hai ripreso la tua macchina, lo hai lasciato e quindi avevi fatto l'intervista, quali sono state le prime emozioni che hai provato dopo?
Ma visto la poca pianificazione del viaggio, ero terribilmente sorpresa di averlo trovato. Trovo comunque che sia stato un incontro per me molto toccante, molto emozionante. Ti senti comunque che sei lì e parli con qualcuno che ha vissuto un fatto storico e te lo racconta in diretta, con tutti i bias, può essere molto partigiano per un lato o l'altro, ma comunque lui l'ha vissuto in prima persona e quello è molto forte, sia che tu sia d'accordo o no col suo punto di vista.
Devo dire che a me ha emozionato molto leggere la tua intervista.
Grazie.
E durante l'intervista come ti sei sentita? T'ha comunque scaturito delle emozioni? Perché tu sei arrivata lì dopo chilometri e chilometri guidando questa macchina.
Ero tutta una col sedile, ero veramente distrutta.
Non ne dubito, poi il 14 di agosto probabilmente faceva anche caldo, tu arrivi, lo trovi nel patio, probabilmente tu ti stavi chiedendo ma lo troverò, ma sarà ancora, ma cosa mi dirà quando mi vedrà vorrà, e capirà che vorrà un'intervista. Come, che emozioni hai avuto durante l'intervista? Ci credevi o dici no, è un sogno, sto ancora guidando in realtà, è un miraggio?
No, perché quello che mi raccontava era molto... Non so spiegare, era molto naturale e molto, molto semplice allo stesso tempo ad effetto. Vi racconto un'ultima cosa, poi chiudo molto rapidamente. A proposito di quando Polito Torres ha incontrato il CE, per aiutarlo, Polito era, non era un combattente, gli diceva ma io vi do del cibo, quindi ammazza maiali, tutto quello che aveva nella sua fattoria, lo dà ai combattenti del CE e il giorno dopo va a incontrare il CE nella Sierra e il CE gli dice ma... Lei mi ha fatto un attentato, un sabotaggio, perché tutto il mio battaglione adesso è malato, perché non erano così abituati a mangiare che o vomitano o hanno altri problemi. Quindi sono state cose di questo genere che ti danno una dimensione umana di questo incontro e della loro amicizia.
Un'ultima domanda prima dello stacco musicale. Che libro ha scritto? Perché tu dicevi, all'inizio ci hai parlato di un libro scritto in italiano.
Polito y Juana. Semplice, semplice. Ed è la storia del loro amore, della loro vita con il CE durante la guerra e anche dopo, e anche questo ricorrido del CE che loro hanno deciso di fare dopo nella Sierra Maestra, che esiste ancora, dove loro si fermano in questi 5 picos e ti portano in giro, e lui lo fa ancora a 78 anni, ti porta in giro e ti fa vedere i punti chiave dove lui ha avuto insomma la comandanza, eccetera.
Bene, grazie Gaia per aver condiviso con noi questa tua esperienza. Facciamo ora una pausa musicale, poi ritorniamo in studio e continuiamo a parlare di Cuba.
Buonasera cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Radio Alma, come sempre il giovedì sera il vostro programma Giro di Boa, di approfondimento e di dibattito. Questa sera siamo in studio con Gaia e Marco, oltre che ovviamente con Annalisa e Alessandra, per discutere e parlare di Cuba. Annalisa, un piccolo annuncio prima di riprendere magari l'argomento di Cuba, dobbiamo senz'altro ricordare i nostri cari amici radioascoltatori, sabato 8 dicembre l'appuntamento con Move the Radio, se non sbaglio, no?
Il quarto Move the Radio Party, il quinto Alessandra mi corregge, questa sera ci mancano le informazioni corrette. Comunque, per essere precisi, è il Carlo Chicco's Party, ricordiamo Carlo Chicco, DJ che verrà appositamente dall'Italia.
Esatto, dunque l'8 dicembre, non mancate, al cinquantenario, come l'edizione di febbraio. Dunque i biglietti saranno in prevendita a 6 euro, altrimenti alla porta a 10 euro. Dunque non mancate, senz'altro una serata da non dimenticare.
Vi aspettiamo numerosi.
Marco ha già comprato il biglietto, lo sappiamo.
Ne ho già due, però li ho regalati. Quindi
sono molto ambiti i tappi di Radio Alma.
Li metterò in vendita su eBay, penso. No, ma speculare.
Le feste di Radio Alma sono molto molto gettonate. Hanno un successone.
Ritorniamo ad argomenti più seri, al dibattito di questa sera. Cuba, abbiamo parlato con Gaia dell'intervista che ha realizzato quest'estate con Polito Torres, compagno di guerriglia di Ernesto Che Guevara. E adesso vorrei parlare con i nostri ospiti, Gaia e Marco, a ruota libera, la Cuba contemporanea, la Cuba
di oggi,
moderna, la Cuba che si può sperimentare, che si può vedere viaggiando ovviamente al di fuori dei circuiti turistici tradizionali, ovviamente al di fuori dei, insomma, dei villaggi vacanze, quindi una Cuba quindi di un popolo che vive insomma in condizioni di povertà, dove persone che vanno avanti con una manciata di dollari al mese, persone che sono diventate maestre in quello che loro dicono è l'arte di arrangiarsi e di inventare per poter tirare avanti. Marco, tu quando hai viaggiato
nel 2003,
una volta a Cuba?
Ho fatto un viaggio di 3 settimane con appunto un gruppo di avventure nel mondo, eravamo in 10 e ci siamo girati tutta la parte orientale dell'isola, da Havana quindi fino all'estremità Baracoa, Santiago, fermandoci via via nel percorso e abitando sempre nelle case private che sono disponibili a prezzi molto modici e che permettono di avere un contatto con la gente che altrimenti non sarebbe possibile negli alberghi e meno che mai nelle zone dove è vietato l'accesso ai cubani, perché è incredibile a dirsi, ma c'è a Cuba una specie di apartheid al contrario, cioè ci sono zone, Cayo Largo per dire, Varadero, dove non possono andare i cubani se non quelli che ci lavorano, quindi i camerieri per capirci. Quelli naturalmente, come tu hai detto, noi l'abbiamo consiglierei di evitarli accuratamente, invece è possibile appunto stare nelle case con prezzi modici, avendo anche l'opportunità di vivere veramente l'esperienza nel bene e nel male della società cubana.
Io ho fatto la stessa tua esperienza, però ho fatto il giro opposto, quindi da Havana, Vignales, Maria La Gorda, che è dalla parte opposta, poi di nuovo ad Havana per andare poi a Trinidad, e anch'io sono stata nelle case dei cubani, ho avuto modo di parlare con alcuni di loro, ho cercato per quello che ho potuto con i miei limitati mezzi di comunicazione di
ma io
parlare con loro
che,
e
di, parlando in italiano senza cercare di parlare spagnolo, che io non parlo, ma senza cercare di arrabattarsi con quelle 10 parole, semplicemente parlando in italiano scandito, un po' lento, non c'era assolutamente problema, e viceversa ascoltare lo spagnolo parlato da loro con un minimo più di attenzione era assolutamente facilissimo, non c'era mai un problema di comprensione. E il problema era un altro, non era la lingua, era il fatto che loro ovviamente sono molto attenti a come parlano, a quello che dicono, diceva anche Gaia prima, se addirittura un personaggio in vista come Polito Torres, figuriamoci un comune cittadino che è riuscito ad avere una licenza per affittare due camere, se si mette a parlare di questioni politiche e quindi per definizione controverse.
Hai mai fatto domande dirette a coloro che stavano ospitando? La classica domanda: che cosa pensate di Fidel Castro, che cosa pensate del regime?
All'inizio le ho fatte perché tra l'altro io, come prima di mettermi a fare il viaggiatore, ero una persona seria ed ero un politologo che studiava anche, per la precisione, i paesi socialisti, ho fatto una carriera su questo, ho pubblicato, quindi mi interessava professionalmente, mi era rimasto un po', e quindi facevo domande appunto di tipo politico, ma era una stupidaggine questa, perché primo loro tante cose semplicemente non le sanno, e secondo anche quelle che sanno hanno estrema difficoltà a dirle, soprattutto a degli sconosciuti, perché ci possono essere delazioni, potrebbe qualcuno ascoltare, c'è un po' di paranoia forse, perché non è che c'è una spia ad ogni angolo di strada, ma visti i precedenti, tante storie che ci hanno raccontato di irruzioni la sera della polizia politica nelle riunioni eccetera, non si può certo sminuire il timore. Addirittura io mi ricordo un fatto che mi è rimasto impresso nel corso delle 3 settimane, che praticamente nessuno neanche pronunciava il nome di Castro, cioè non si poteva dire tu che ne pensi, magari ti parafrasavano, cambiavano discorso, ma anche se parlavano di lui, ecco, usavano un pronome, una parafrasi, ma proprio non ce la facevano a far uscire il nome fuori dalla bocca, tant'era il timore per potenziali conseguenze, insomma.
Gaia, tu dopo che hai fatto l'intervista a Polito Torres hai avuto modo di conoscere altri cubani, di interagire con loro, di fare domande magari di questo tipo e magari ottenendo risposte diverse da quelle che hai ottenuto da Polito?
Sì, volevo premettere una cosa che mi sono dimenticata di dire prima, e questo forse un po' anche per le viaggiatrici donne, che io sono andata lì completamente da sola. E mi sono trovata benissimo dal punto di vista sicurezza, non mi sono mai sentita in una situazione, con tutto che ho viaggiato per 800 chilometri da sola, e volevo veramente sottolinearlo, perché chiunque ha voglia di andare lì può benissimo affrontare un viaggio da solo, è assolutamente fattibile e non è neanche troppo complicato. Tornando alla tua domanda,
Polito sarà sempre lì sul patio ad aspettare tutte le giovani italiane, europee, bionde con gli occhi azzurri che arrivano con la voglia di intervistare.
La moglie un po' meno, io non ve la consiglio la moglie, perché è molto tosta. No, io ho avuto invece devo dire che ho tartassato tutti, perché non andando con nessuno avevo voglia di chiacchierare, parlo spagnolo E quindi ho incominciato a parlare veramente con tutti, dal barista a quello che mi portava in giro, alle persone per strada, e quindi ho parlato molto. Quanto le loro risposte siano sincere o no, vallo tu a sapere, però ho avuto invece risposte molto discordanti, nel senso che avevo persone che mi parlavano benissimo di Fidel Castro e persone invece che me ne parlavano e mi dicevano il nome proprio bene, Fidel Castro, e non avevano nessun problema, e mi dicevano no, qui è un disastro, io sono medico, invece guarda, devo fare il taxista perché sennò non posso mantenere la mia famiglia, sì, abbiamo tanti bravi medici ma tanto vanno tutti via, se devo andare dal dentista, sì, abbiamo ottimi dentisti ma devo fare una fila di 2 mesi prima di avere l'appuntamento. Quindi devo dire che la mia esperienza, però è molto limitata, è su una settimana, è stata molto agli estremi, non ho avuto nessuno che rimanesse un po' nel mezzo.
Io invece devo dire che ho avuto più o meno la stessa risposta da parte di tutti coloro a cui ho fatto la domanda che tutti abbiamo posto. Per esempio presso la famiglia di Havana dove alloggiavo, il signore della casa, insomma il proprietario, mi ha detto che lui aveva 18 anni quando è scoppiata la rivoluzione, che quindi ha conosciuto entrambi i sistemi, che prima con Battista ammazzavano la gente per strada per un non nulla, e che quindi se deve scegliere tra i due sistemi sicuramente preferisce quello attuale. E poi quello che poi ho scoperto essere il ritornello del abbiamo la sanità gratuita e c'è l'educazione, la scuola, l'istruzione gratuita per tutti, e c'è pace e c'è tranquillità, pace, sicurezza e tranquillità. Anche questo punto mi è stato sottolineato parecchie volte, anch'io per quello che ho potuto vedere nell'esperienza limitata di 2 settimane, questo è vero, probabilmente rispetto ad altri paesi dell'America Latina, dove, premesso, io non ho ancora viaggiato, forse Cuba vive una situazione, da questo punto di vista, tranquilla e sicura. Però, come tu Marco dicevi giustamente, probabilmente queste persone che affittano camere tramite una licenza governativa, probabilmente queste persone non possono e non vogliono esporsi più di tanto.
Sicuramente è vero che c'è, come avete detto tutti e due, anche la mia esperienza, una sicurezza di fondo, si può uscire la sera tranquillamente, noi abbiamo avuto un furtarello nel pullman, vabbè, ma insomma piccole cose, non abbiamo mai percepito il pericolo, come del resto è vero in tutti gli stati di polizia, gli stati dittatoriali che reprimono senza troppi scrupoli, senza troppe procedure la criminalità. Quindi lì c'è un fatto che quando prendono qualcuno, che soprattutto qualcuno che tocca un turista, perché se poi si rubano fra di loro è meno importante, ma se qualcuno tocca un turista passa dei guai molto molto seri. Questa è la prima cosa. La seconda, è vero anche che c'è una situazione nel campo della sanità e nel campo dell'istruzione che viene ripetuta quasi come un ritornello tra i sostenitori del regime, ma ce ne sono pochi, ma anche tra le persone normali.
Siamo tra le persone normali.
Sì, però è anche vero che questo è vero, che questa è un po' una sezione tipo teorico, nel senso che quando poi vai a vedere in pratica, nel campo della sanità, sì, c'è l'assistenza sanitaria gratuita, però
non ci sono le medicine.
Non ci sono le medicine.
In farmacia non c'è niente.
Le farmacie sono vuote.
I medici vengono mandati in Venezuela perché Chavez dà il petrolio sotto prezzo e quindi. Quindi se un cubano. E poi c'è il turismo medico, cioè è vero, loro hanno degli ottimi oculisti, per esempio, chirurghi e altre, ma i primi ad essere curati dai bravi medici cubani che rimangono a Cuba sono gli stranieri. Per esempio ho incontrato dei messicani, e poi si legge, che hanno la priorità perché vengono, pagano, ovviamente in valuta pregiata, e quindi un messicano che si viene a fare la cataratta a Cuba, che gli costa meno e magari la fanno meglio che a Città del Messico, ha la priorità su un cubano che invece non paga, ma l'operazione non se la fa, o se la fa dopo 2 anni. Poi ti devi fare qualcosa di un po' più complicato, tra virgolette, tipo mammografia, in teoria sì, c'è una mammografia gratuita, in pratica ho sentito storie
che arriva quando è troppo tardi,
storie allucinanti. Per cui bisogna fare dei distinguo quando si dice c'è la sicurezza, sì, a che prezzo c'è la sicurezza, l'assistenza sanitaria gratuita, andiamo a vedere effettivamente cosa vuol dire. Io ho incontrato gente che prendeva l'autobus per andare da una città all'altra perché gli avevano detto che in quell'altra città c'erano dei medicinali in farmacia che non c'erano nella quella da cui lui veniva. Quindi, e poi vabbè, possiamo parlare dell'istruzione, certamente anche lì è un fenomeno comune a tanti paesi dittatoriali, senza per questo sminuire che l'alfabetizzazione è un fatto importante, ed effettivamente lì Cuba è al top dell'America Latina, tra parentesi assieme al Cile, stranamente, questi paradossi della storia. Però se poi vai a vedere l'istruzione a livello più elevato, che cosa vuol dire a Cuba oggi? Vuol dire indottrinamento, stiamo attenti, insomma, a qualificare quelli che sono in parte effettivamente dei risultati che il regime può avere ottenuto. Meno riesce oggi, dopo che sono finiti i sussidi a queste attività, perché per fare le scuole, comprare i libri, cioè addestrare i medici ci vogliono soldi, che il regime non ha perché l'economia non produce nulla. Quando sono finiti i sussidi, prima dell'Unione Sovietica, poi della Russia subito dopo, e il prezzo dello zucchero è sceso, tutte queste cose adesso non si riescono più a far andare avanti, anche se appunto alimentari e medicine non sono neanche parte dell'embargo americano. Magari poi parliamo dell'embargo, che è un argomento a sé che è molto interessante.
Gaia, tu invece dicevi che tra le persone che tu hai incontrato comunque le opinioni erano discordanti, c'era una parte che sosteneva comunque la rivoluzione e altri invece che si rendevano probabilmente, si sono resi conto dei problemi che Cuba ha. E questi come, che tipo di risposta davano? Che tipo di problematiche?
Ma quello che dicevo un po' prima di un medico che mi dice: guarda, devo fare il tassista perché sennò non posso mantenere la mia famiglia. E io sono un medico, sono un chirurgo.
Probabilmente un bravo chirurgo anche, perché è stato appunto istruito magari qualche tempo fa quando arrivavano i sussidi sovietici.
Però sono molte le cose che colpiscono. Ora scusa se vado un po' fuori tema, però cose molto, molto basilari. Per esempio il giornale, tornando un po' ai media, discutevamo prima e dicevo, una delle cose che mi ha colpito tanto era il fatto che durante la temporada special, che era tutto il periodo quando i sussidi erano finiti dalla Russia, non avevano neanche carta per stampare i loro giornali, quindi il loro giornale nazionale usciva un giorno sì e un giorno no. E se voi vedete il loro giornale...
Io l'ho visto, ne conservo una copia.
Anch'io, ma non sembra un giornale, per noi non è un giornale, è un pamphlet.
C'è qualche trafiletto di notizie internazionali.
È uno strumento di propaganda, pure certo, semplice, non c'è mica... Non fa informazione il grano, parliamo del grano. Fa informazione, palese, insomma.
Ma al di là dell'informazione, anche solo il formato, cioè...
Sì. Sembra un ciclo studio di quelli che facevamo a scuola.
Ho apposta chiesto alla famiglia di Havana dove alloggiavo se mi potevano procurare un giornale, perché ero curiosa di vedere, conservo una copia del Gram.
A me ha colpito molto nel campo informativo il fatto che fosse vietato ai privati utilizzare internet, perché il giornale naturalmente oggi è uno strumento anche qui in Occidente che non voglio dire che perda importanza, ma diventa uno degli strumenti. Internet è quello che molti di noi, poi magari di generazioni successive, usiamo per informarci. Cioè, almeno 4 anni fa, non so oggi, ma 4 anni fa i privati non potevano avere internet, salvo che non avessero la scheda che gli dava il turista, oppure che avessero il parente che lavorava al comune e quindi aveva l'accesso con la parola d'ordine, se no avevano i computer letteralmente nascosti sotto al materasso, letteralmente, e la notte si collegavano cercando, infatti riuscivo anche a fare le prenotazioni, ma ecco, con questa, però non si può informare oggi un cubano su internet.
Altro aspetto interessante è la televisione. Pure non conosco lo spagnolo, però mi mettevo sempre a vedere il telegiornale delle 8, esperienza veramente interessante, perché si vedeva sempre Fidel, al massimo Chavez, al massimo.
C'erano 4 anni fa, appunto, non so se nel frattempo le cose siano cambiate, c'erano 2 canali, di cui uno era integralmente dedicato a Castro, non faceva altro, e l'altro invece, che faceva altre cose, con i telegiornali che appunto descrivi tu, ma anche magari
la novela dopo, sì, il telegiornale, appuntamento fisso,
sì, l'intrattenimento un po' così, sì.
E avete avuto modo di parlare con dei giovani?
Sì, spesso.
Per esempio i giovani, ecco, i giovani che cosa ti hanno detto?
Che cosa mi hanno detto?
Parliamo sempre di politica, di Castro, del futuro. Futuro dell'isola.
li ho trovati molto demotivati. Io devo dire, sì, si dice sempre i cubani sono comunque allegri, hanno il sorriso, è vero, però se ci parli c'è questa tristezza di sentirsi tagliati fuori, di non riuscire a poter fare quello che tutti noi giovani vogliamo, costruirci una vita e fare del nostro meglio, e lì si sentono che comunque qualsiasi cosa facciano hanno enormi impedimenti, enormi frustrazioni del regime. Io questo l'ho sentito molto con i giovani.
Hanno curiosità verso l'esterno, fanno domande, conoscono qualcosa, ci sono delle informazioni che passano. Voglio dire, prima parlavate di internet, dei giornali. Io stessa quest'estate sono stata in un paese che è più o meno una dittatura, però ci sono parecchie informazioni che passano. Mm-hmm. E i giovani sono al corrente, conoscono la musica, conoscono. Ci sono parecchie informazioni che passano. Ora mi chiedo a Cuba. Cuba però è un'isola, per cui è più difficile arrivare.
Io ho conosciuto, ricordo un ragazzo che mi ha raccontato di essere stato, aveva una fidanzata in Italia, quindi si era fatto fare la carta d'invito dalla ragazza, quindi era stato in Italia per un periodo considerevole, poi si era lasciato con la ragazza, quindi era ritornato a Cuba, quindi per esempio questo ragazzo parlava italiano molto bene e conosceva, quindi conosceva l'Italia, aveva visitato un po' l'Europa, e lui stava disperatamente, aveva fatto richiesta presso le autorità italiane per avere nuovamente visto, richiesta di asilo, adesso non ricordo esattamente le procedure, o per farsi fare nuovamente una carta d'invito perché voleva assolutamente lasciare Cuba, e per esempio lui è un esempio di questi giovani demotivati che ho conosciuto anch'io, oppure un altro ragazzo che quando mi ha detto questo mi ha spezzato il cuore, mi ha detto sì, io so che ci sono altri sistemi al di fuori di questo, ma io conosco solo questo, mi piacerebbe conoscere gli altri, però io fisicamente da qui non me ne posso andare.
Sì, io
quando senti un giovane più o meno della tua età che ti dice una cosa di questo tipo, a me è veramente spezzato il cuore.
Io posso anche confermare un'impressione molto simile alle vostre. Io dopo i primi giorni appunto che ingenuamente facevo domande dirette, poi ho capito e quindi ho smesso di farle. E allora andavamo, siccome il mio viaggio si chiamava Cuba Music ed era un viaggio incentrato alla musica, noi tutte le sere andavamo a sentire musica dal vivo e quindi lì si potevano incontrare anche tanti cubani giovani e parlando con loro esattamente quello che mi hai detto te, cioè quel poco che potevano sapere di quello che viene da fuori, perché appunto a differenza dell'Iran non c'è un canale che è quello oggi più diffuso, soprattutto fra i giovani, che è il web, che è internet. Lì invece è troncato, ci sono i turisti, qualche giornale di contrabbando arriva. Però ecco, la cosa che mi ha colpito di più è questa delusione di fondo, questo scoraggiamento, questo perdere completamente l'entusiasmo per una possibilità di miglioramento. Infatti la considerazione che feci a me stesso alla fine del viaggio è che le uniche persone che avessi incontrato che ancora un po' ci credevano, cioè che comunque dicevano nonostante i problemi questa è la strada giusta, miglioreranno le cose, si riattiveranno, erano degli altri italiani che erano in gruppo con me, cioè gli unici che si in qualche modo si definissero comunisti come ideale, anche no, come dire vabbè in qualche modo, perché di quelli dei cubani che ho incontrato lì io personalmente, esperienza limitata, non ho incontrato neanche
mi
uno.
Ricordo, ho avuto lo stesso tipo di conversazione, io e la mia amica con cui viaggiavo abbiamo avuto lo stesso tipo di conversazione con questo italiano di Milano che alloggiava nella nostra stessa casa ad Havana, per cui con cui abbiamo finito per parlare di politica, per parlare di Cuba, di Fidel Castro, e si era arrivati a fare un paragone tra i bambini ad Havana e i bambini nel Bronx, New York, e lui era convinto, sosteneva la tesi, che i bambini ad Havana sanno meglio e hanno migliori opportunità, per cui
io penso che abbia ragione. Essendo metà americana vi dico che secondo me ha ragione.
Ma secondo me no, secondo me non ha ragione.
Di punti di vista, secondo me no, però
tra l'altro il Bronx di oggi non è il Bronx di vent'anni fa, però
sto semplificando, semplicemente per ritornare al fatto che, come diceva Marco, forse ci sono diversi italiani che ci credono ancora e che forse ci credono più degli stessi cubani, semplicemente per
avete parlato di delusione, dunque i cubani sono delusi, soprattutto i giovani, tutti i cubani sono rassegnati?
Ma sai, è difficile dire tutti i cubani,
di nuovo parliamo di un paese dove non c'è informazione, non ci si può fare un'idea diversa, quindi è difficile dire tutti. C'è senz'altro una parte di cubani, io non ne ho incontrati, ma sicuramente ce ne saranno, che nonostante tutto, non conoscendo altro, pensano che la strada da percorrere sia di migliorare il sistema che c'hanno, di portare avanti gli ideali della rivoluzione. C'è sicuramente, non saprei quantificarla, ripeto, io non ne ho incontrato nessuno, qualcuno che la pensa così.
Sono divisi loro in tutti questi CDR, Comitato sì. della Rivoluzione,
sì.
che prima erano molto forti, ma da quello che ho capito io adesso hanno perso molto potere di coesione. Prima erano proprio in tutti i vari quartieri, nei vari barrios, ed erano proprio un metodo sociale sia di tenere tutti insieme, ma anche questa idea di regime, idee e di coesione, che hanno perso molta forza adesso, non sono più come prima.
Sì, poi anche lì ci sono disparità, perché anche a Cuba non è vero che l'ideale socialista sono tutti uguali, così non è vero, anche lì ci sono delle grosse disparità tra città, tra città e campagna.
E soprattutto con l'avvento del turismo, c'è una grossa disparità tra i cubani
che
riescono ad arrangiarsi e hanno un qualche tipo di attività legato al turismo e al peso convertibile soprattutto, e invece coloro che non hanno questa opportunità.
Quindi anche lì il paragone diventa un po' complesso, non credo che abbiamo il tempo di farlo oggi, ma il paragone con il Bronx, no? Cioè, il Bronx è una parte della, diciamo, il Bronx è un ghetto qualsiasi di una grande città americana o europea, è una parte, lì vive una parte della società magari più svantaggiata, ma ci sono è difficile generalizzare Cuba contro il Bronx, vabbè, diventa difficile.
Questa sera un'ora non basterebbe il nostro dibattito.
Torniamo.
Io avevo semplicemente un'ultima domanda per Marco. Marco, se dovessi dare brevemente qualche consiglio di viaggio a qualche radioascoltatore che ci sta ascoltando e che dopo averci ascoltato
magari vuole andare a Cuba. Andare a Cuba e starci più tempo possibile, perché non vi annoierete, si sta comunque bene. Non andate assolutamente, se non volete andare un giorno per vederlo, ma vi sconsiglio di andare nelle zone riservate ai turisti, ci sono tutta una serie di isole e spiagge, perché lì non siete a Cuba, potreste essere in Repubblica Dominicana o sul Mar Rosso, insomma non cambia nulla. E poi cercate di fare più domande possibile, cercare di far parlare il più possibile per quanto ci riusciate.
Un'ultima domanda, Gaia, che cosa non bisogna fare assolutissimamente a Cuba, o cosa bisogna assolutissimamente vedere a Cuba?
Polito Torres, finché vive. Speriamo gli diamo altri 100 anni.
Annalisa?
Trinidad.
Ok, dunque mi raccomando, cari radioascoltatori,
la musica a Santiago.
No, a te non l'ho fatta perché hai parlato un sacco e sfortunatamente siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Dunque, Annalisa, dobbiamo concludere perché ci mancano 3 minuti.
Marco, volevi fare brevemente un annuncio su un prossimo appuntamento dell'angolo?
Molto brevemente.
Dell'avventura, molto brevemente.
Sono Alessandra Misgrida, ha ragione. Il 6 dicembre facciamo una serata al nostro circolo di viaggiatori su De André in viaggio. De André ha scritto molte canzoni che parlano di persone che viaggiano e alcune che non ritorna, anche tristemente. Quindi il 6 dicembre alle 8:30, presso come sempre il Cercle des Voyageurs, Rue de Grand Carme 18, accanto al Mannequin Piss.
Un altro annuncio, il gruppo teatrale Le Teste Matte presenta l'opera Niente Sesso, Siamo Inglesi, un'opera che andrà in scena il 23 e il 24 novembre alle 20:30, il 25 novembre alle 16 presso il Teatro Scuola di Saint-Augustin a Forêt. Tutte le informazioni le potete trovare via email scrivendo a vai2007@libero.it.
Bene, siamo in chiusura. Io vorrei ancora una volta ringraziare José per averci aiutato con la regia questa sera. Grazie di cuore.
Bisogna dire che Giro di Boa ha proprio una grande abitudine. O il direttore della sezione italiana o il presidente della radio. Cioè, in regia non abbiamo...
semplicemente un regista, ma abbiamo
il presidente della radio. Dunque, grazie mille, José. Dunque, adesso non ci resta altro che ringraziare i nostri ospiti. Grazie mille, Gaia.
Grazie a voi. Grazie, Marco.
A presto.
Come sempre.
E a risentirci a giovedì prossimo.
Come sempre sulle frequenze di 101.9, Giro di Boa, il giovedì sera dalle 21 alle 22.
Rosero, voy para Marcané, llego a Peto, voy para Mayarí. De Alto Cedro, voy